Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la prima parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo che va in onda alle ore 15 da Radio Gamma 5. Allora, nella trasmissione di oggi, ne approfitto un attimino dei discorsi che sono cominciati con Franco per rifare un discorso vecchio, diciamo così, quel discorso che praticamente ci divide da Franco. E poi farò un po' di notizie stampa, un po' di notizie recenti, di avvenimenti recenti che sono successi. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica, Vicenza. Il discorso praticamente che arriva quasi sempre a riproporci, a dirci praticamente le cose rispetto a una credenza comune di quello che è di quello che sono le persone, si ripropone in continuazione. E in continuazione si ripropone essenzialmente il primo discorso, cioè praticamente la concezione dell'inizio dell'universo che noi come pagani politeisti abbiamo in contrapposizione a quasi tutte, diciamo così, le credenze, al di là di come le credenze religiose lo manifestano. Cioè, io so benissimo che dal punto di vista della filosofia recente, cioè della filosofia che va dalla scolastica fino ad oggi, la concezione che noi diamo sulla qualità e l'origine dell'universo non è contemplata, però lo era contemplata fra gli antichissimi, cioè era contemplata sia fra i pitagorici che fra altri filosofi antichi. Il punto è che quella concezione dell'origine dell'universo è stata praticamente non solo dimenticata, ma è stata anche piegata a quelle che erano le esigenze del monoteismo, praticamente del cristianesimo, che ha posto con prepotenza all'origine dell'universo il concetto di creazione ex nihilo, e con la creazione ex nihilo ha indotto al concetto di una volontà, di un assoluto che crea, programma l'universo, che ha volontà, determinazione, scopo, praticamente che è progettuale rispetto alla manifestazione dell'universo. In pratica dall'avvento del monoteismo abbiamo che la volontà, la determinazione, l'intelligenza escono dagli oggetti del mondo per essere appannaggio di un soggetto che è esterno al mondo, che è il Dio creatore, che è un assoluto, che è qualcosa di diverso dal mondo, di cui magari il mondo è espressione, che magari contiene il mondo, che magari è parte integrante del mondo come il panteismo. Però abbiamo sempre questa separazione fra il mondo e gli oggetti che contiene e questo assoluto che in pratica programma, determina il comportamento degli oggetti del mondo. Questo avvento, questa concezione che avviene con il monoteismo e che però viene piegata in tante forme, cioè si manifesta sotto vari aspetti, perché ogni volta che le persone colgono delle discrepanze, colgono delle cose che non quadrano, cos'è che fanno? Cercano di spiegare l'origine dell'universo in maniera diversa. Pertanto noi abbiamo tutta una serie di elaborazioni che però sono tutte riconducibili alla volontà creatrice di un soggetto diverso da quello che è l'universo, o comunque anche se quel soggetto contiene in se stesso l'universo, cioè è assoluto inteso come il tutto, comunque in ogni caso l'intelligenza progettuale non appartiene agli oggetti interni dell'universo, ma è riconducibile a un oggetto esterno agli oggetti dell'universo. Questo modo di pensare, torno a ripetere, nasce col monoteismo. Prima il monoteismo non esisteva, cioè in tutte le filosofie precedenti questo concetto non esisteva nel modo più assoluto e categorico. Prima dell'avvento del monoteismo, la filosofia si chiede come sia nato l'universo e cerca di darsi delle risposte. Delle risposte che collocano anche dei fattori, tipo Aristotele, per esempio, il quale pensa ad un motore primo che dia il via all'universo, cioè a una messa in moto dell'universo, pensa a varie idee che vengono espresse, ma nessuno di questi pensatori esce dagli oggetti dell'esistente, cioè nessuno di questi pensatori nega agli oggetti, agli esseri, alle coscienze che individua nel mondo la loro individualità, cioè il loro essere è espressione di un altro essere. Questo non era assolutamente accettabile. Anche gli esseri della natura, anche tutti gli dèi, non sono mai espressione di un Dio assoluto, cioè dall'attività di un Dio si genera degli altri dèi, dall'attività degli dèi si generano gli uomini mortali, ma gli dèi e gli uomini mortali hanno in sé la volontà, la determinazione, lo scopo, l'intelligenza, hanno la capacità in pratica di affrontare l'esistenza e di trasformarsi nell'esistenza. E questo era prima dell'avvento del monoteismo. Questo concetto, secondo cui tutto l'esistente ha la qualità in se stessa, cioè ha il potere, la determinazione, la volontà in se stessa, proprio per la qualità dell'esistere. Infatti, quando noi pensiamo al mondo, lo possiamo pensare il mondo, perché il mondo è costituito dalla qualità intrinseca di trasformare ciò che è inconsapevole in consapevolezza. Ma è una qualità dell'esistente, è una qualità della materia, è una qualità dell'energia, quella di trasformarsi da inconsapevole a consapevole. E si trasforma da inconsapevole a consapevole per un processo continuo di sedimentazione, di sommazione. Non è che nasca qualcosa di assolutamente nuovo rispetto al precedente. In effetti, questo fatto che non nasce nulla di nuovo rispetto al precedente, noi lo ritroviamo nelle teogonie antiche, dove praticamente gli dèi generano altri dèi, cioè è l'attività del Dio che costruisce le condizioni per cui altri dèi germinino, altri dèi vengano in essere. Per cui l'attività del Dio, in realtà no, non è che il Dio crea le persone, ma è l'attività del Dio che costruisce le condizioni affinché gli esseri vengano. I bambini nascono perché i genitori scopano, è così gli dèi, la loro attività è simile all'attività d'amore, è simile alla fusione, all'orgasmo cosmico. Da quell'orgasmo cosmico si generano altri dèi, ma tutta l'attività degli esseri è un continuo orgasmo, nel senso che è una continua trasformazione dell'esistente e del presente, all'interno del quale germinano e nascono nuovi dèi, nuove cose, nuovi uomini mortali, nuovi esseri della natura e così via. Però avviene sempre mai come negazione di ciò che lo precede, e ciò che precede uno status, una vita, è ciò che ha costruito le condizioni affinché quella vita si generi. Ecco, questa trasformazione delle cose, questo divenire continuo, non è dato perché una volontà esterna ha messo in moto tutto questo, ma è dato perché la materia, gli oggetti, l'energia di quello che noi siamo e che siamo circondati e che compongono la Terra, i pianeti, i soli, l'universo, lo spazio siderale, ha la qualità di trasformarsi da inconsapevole a consapevole qualora incontri le condizioni affinché le consapevolezze germinano al di là di cosa noi consideriamo per germinare. Il pianeta Terra ha una sua coscienza, una sua consapevolezza. I pianeti, i soli, le stelle hanno una loro consapevolezza. La natura ha una sua consapevolezza d'insieme, gli esseri della natura hanno le loro consapevolezze, però ogni essere partecipa a un gioco all'interno dei giochi di esseri che hanno costruito le condizioni affinché venisse in essere, affinché fosse generato. Bene. Noi possiamo pensare alla vita, possiamo leggere e immaginare la vita perché l'energia e la materia, o l'energia vitale e la materia poi sono la stessa cosa, hanno la qualità intrinseca di trasformarsi da inconsapevole a consapevole. Nessuna volontà esterna, nessun Dio, nessun padrone, nessun assoluto ha portato a questo, ma è questo che ha questa qualità. E questa qualità, naturalmente, il fatto di trasformarsi da inconsapevole a consapevole, obbedisce a delle leggi, leggi che sono proprie alle consapevolezze che vengono in essere, come a leggi che portano a nascere, a sorgere nuove consapevolezze. E noi tutto questo lo possiamo leggere nei comportamenti degli dèi, nelle varie teogonie antiche. Ebbene, riuscire a comprendere questo, che è il nostro discorso, diciamo così, fondamentale, da cui dopo parte il nostro discorso del divino, il nostro discorso degli dèi, è la cosa più ostica che ci sia. Perché è ostica? Perché un individuo, per riuscire a comprendere questo e a riuscire a farsi travolgere dall'emozione su cosa questo comporta, nel senso che la responsabilità della vita è solo sua, è una cosa talmente grossa, talmente enorme, che deve andare a superare l'intero condizionamento educazionale che ha subito. Ora, le persone, quando escono dal loro condizionamento educazionale, spostano gli elementi del condizionamento educazionale, cioè possiamo passare da una condizione del Dio padrone che anziché determinare il paradiso o l'inferno, determina una struttura per cui c'è la reincarnazione. Per cui a sto punto uno può passare dal concetto dell'inferno paradiso al concetto della reincarnazione, al concetto karmico, cioè in pratica può spostare un pochino quella che è l'idea che educazionalmente gli è stata imposta, ma non può rivoluzionare al 100% a meno che non faccia uno sforzo notevole di trasformazione emozionale, di trasformazione soggettiva, per riuscire a comprendere che non esiste nessun progetto dato, lui ha questa e solo questa vita che deve sfruttare al meglio, perché dopo non è altre. Cioè quella che è la sua coscienza, quello che è il suo essere, a questa occasione e in questa occasione, al di là delle condizioni che possono favorirlo o possono danneggiarlo, lui si gioca tutto. Dopodiché, se riesce in questa occasione a trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso, continua nelle sue trasformazioni. Se non ci riesce, il suo corpo degenera e la sua energia degenera, per cui tornano in circolo e tornano in uso. E un altro aspetto che le persone non riescono ancora a comprendere è che noi, è vero, siamo degli individui come persone, nel senso che io sono Claudio, un altro Alberto, Giovanni, Giacomo, Marisa, Rosanna, eccetera, però dentro a queste persone ci sono milioni e milioni e milioni di altri individui che pensano, progettano, programmano, e sono tutti i nostri virus, tutti i nostri batteri, c'è tutta la nostra flora che abbiamo dentro, e le porzioni del nostro corpo, le singole cellule, che hanno un loro progetto d'esistenza, anche loro tendono a trasformarsi per diventare eterni. Per cui non è solo io, Claudio, Simeoni, figo, buon, creato di immagine e somiglianza da un Dio pazzo, padrone, eccetera. No, oltre a me ci sono tutti quei chili, perché si parla di chili, per sapere quanti miliardi di miliardi di miliardi siano poi, di batteri e virus che dentro di me e le mie cellule naturalmente programmano se stesse. Cioè sono altrettante coscienze, altrettante consapevolezze che programmano se stesse e tendono ad espandersi, vogliono vivere, vogliono esistere, combattono le battaglie di espansione. Cioè voglio riuscire a farvi comprendere quello che è l'enormità di tutto quel processo di trasformazione dall'inconscio alla consapevolezza, che non risparmia nessun anfratto dell'universo, perché deve sfruttare qualsiasi situazione per costruire la coscienza universale. Una coscienza universale che non esiste, esiste invece l'energia che si trasforma da inconsapevole a consapevole attraverso le sue strategie. Ecco, questo è il concetto fondamentale del paganesimo politeista. Infatti gli dèi nel paganesimo politeista non sono i padroni assoluti, creatori del mondo, come vengono visti nel cristianesimo, ma sono invece parte della vita, sono coloro che costruiscono le condizioni affinché altri germinano. Pertanto chiunque di noi si comporta come un Dio, sviluppa la propria volontà, il proprio volere, le proprie passioni, le proprie determinazioni, trasforma se stesso, non fa altro che costruire delle condizioni affinché altri esseri germinino. E questo è il comportamento degli dèi. L'essere terra, l'essere sole, l'essere atmosfera hanno costruito delle condizioni affinché germinasse l'essere natura. L'essere natura, germinando, ha costruito a sua volta delle condizioni per cui germinare ancora meglio e produrre delle specie al suo interno. Questo è in sintesi il concetto fondamentale del paganesimo politeista. Non ha niente a che vedere con tutto quello che voi sentite delle altre religioni, perché il paganesimo politeista è più antico di qualsiasi altro pensiero, e c'è una rottura completa fra il paganesimo politeista e il monoteismo e tutto ciò che procede dal monoteismo, compreso il neoplatonismo. Certamente noi siamo in grado di leggere le differenze, sia filosofiche, sia religiose, sia etiche, morali, delle varie strutture monoteiste, però sta di fatto che in ultima analisi, cioè il principio fondamentale, non è che cambia eccessivamente, anche se il bisogno di libertà degli uomini continuano a spostare il concetto e lo trasformano, cioè il concetto di assoluto di Franco non ha niente a che vedere col concetto di Dio padrone dei cristiani, sono due logiche diverse e hanno due diversi comportamenti di sviluppo della vita, però noi sappiamo che la derivazione filosofica di quel concetto, la derivazione emozionale, le emozioni che si caricano su quel concetto hanno uno sviluppo che è altrettanto logico e che è anche leggibile nella vita delle persone. Per spiegarvi ancora meglio questo, non avevo intenzione di incominciare in questo modo la trasmissione, però visto che sono stato preso dentro, insomma va bene anche questo, io ho mandato sui gruppi una questione in sospeso dell'antico paganesimo greco, ed è l'interpretazione del divino di Gaia, di Gea, ripreso dalla teogonia orfica. Ve ne ho già parlato quando feci la teogonia orfica. Questo pezzo che adesso vi leggerò l'ho preparato prima per un forum e dopo l'ho mandato sui gruppi di discussione paganesimo ancora, vediamo un attimo quando, ancora a luglio, diciamo così, di quest'anno. Per comprendere l'antica religione della Grecia antica, una questione in sospeso, l'interpretazione del divino Gaia Gea. A volte qualcuno si fa ingannare, ed è su ingannarsi trae beneficio coloro che lo vogliono ingannare. Non costruitevi mai idee preconcette, anche se so che è impossibile, e nel caso agite sempre per modificarle continuamente. Chi ha idee preconcette ha preparato il terreno affinché il truffatore lo inganni, agendo e manipolando le idee preconcette che gli si impone o gli sono state imposte. Un esempio di questo lo abbiamo nell'interpretazione di una divinità fondamentale nella teogonia esiodea. Si tratta di Gaia dall'ampio petto. Versetto 120. Dunque per primo fu Caos, e poi fu Gaia dall'ampio petto, sede sicura per sempre di tutti gli immortali che tengono la vetta nevosa d'Olimpo e Tartaro nebbioso nei recessi della terra e delle ampie strade. Il versetto 130, sempre della teogonia esiodea, recita: Gaia per primo generò, simile a sé, Urano stellato, che la volgesse tutta d'intorno come fosse i beati sede sicura per sempre. Generò i monti grandi, grato soggiorno delle dee, ninfe, che hanno dimora sui monti ricchi d'anfratti. Essa generò anche il mare infecondo, di gonfiore furente, Ponto, senza amore gradito. Dove sta, questo è il versetto 130, dove sta l'idea preconcetta dell'interpretazione che pone le basi all'autoinganno? Sta nell'identificare Gaia con la Terra. Perché sia un tale inganno? Per il fatto che chi commenta ritiene se stesso elemento centrale dell'universo, ritiene Urano stellato cosa diversa dalla Terra. Quando si dice che Gaia genera Urano stellato, l'interprete dalla Terra guarda il cielo. L'interprete immagina il cielo Urano stellato come un corollario funzionante alla Terra. L'interprete si è posto al centro dell'universo e dal centro dell'universo vede tutto muoversi in funzione della propria centralità. Però questo Esiodo non lo dice. Fa tutto chi interpreta Esiodo. Proviamo a toglierci dal centro del mondo e vediamo la Terra come un componente di Urano stellato che nasce dal cuore di Gaia. La teogonia esiodea diventa più logica e funzionale alla vita e a ciò che la scienza ha fino ad oggi provato e ipotizzato. Qual è la corretta interpretazione della divinità Gaia? Gaia è la sostanza su cui il presente, ogni presente, manifesta se stesso, sede sicura per sempre di tutti gli immortali che tengono la vita nevosa dell'Olimpo. Cosa significa questo? Significa che la sostanza sulla quale ogni immortale manifesta la sua coscienza di sé, quel io sono che separa un soggetto da quanto lo circonda, ha sede una struttura fornita da Gaia. Da questo si ha la struttura logica. Gaia per primo generò, simile a sé, Urano stellato. Il termine stellato indica la molteplicità del suo esistere all'interno di una visione di insieme qual è l'universo come noi oggi lo vediamo e conosciamo. E prosegue attraverso questo a dar senso alla frase commentata precedentemente che si completa in che fosse ai beati sede sicura per sempre. Allora qual è la divinità che si identifica con l'essere terra? È Rea, che unita al tempo crono, pone le basi per diventare feconda. È interessante come il tempo impedisca ai figli che genera di diventare fecondi, e che solo sconfiggendo il tempo, cioè sottomettendo le proprie necessità, l'atmosfera Zeus sia in grado di rendere feconda la terra. Solo Zeus può alimentare l'essere natura, Era, tutti i figli di Era respirano e possono esistere solo respirando, e solo Zeus può permettere di manifestarsi a Estia, Demetra, Ade e Poseidone. Ed ecco quanto ci racconta Esiodo nel versetto 470-475. E quando Zeus, padre degli dei e degli uomini, prossima fu a partorire, allora pregò i genitori suoi Gaia e Urano stellato di darle consiglio perché potesse nascondere il suo parto, il figlio suo caro, ed egli placasse le erinni del padre di quello e dei figli che divorava il grande crono dai torti pensieri. Costoro la figlia ascoltarono e i suoi voti esaudirono e a lei rivelarono quanto dal fatto era fissato avvenisse riguardo a Crono sovrano e al figlio dal forte cuore. Ciò che fu rivelato era la possibilità che la vita si manifestasse sui pianeti qualora l'atmosfera si fosse impossessata del tempo, Crono. Ciò che premeva a Rea era che la vita sgorgasse sul pianeta di cui ella era la coscienza stessa. Rea è la Terra. Gli antichi si sono ingannati. Qualcuno si è impossessato del loro inganno e ha sommato inganno ad inganno sottomettendo gli esseri umani. Hanno sfruttato la loro egocentricità per imporre loro il concetto di essere creati ad immagine e somiglianza di un dio pazzo. Oggi noi, ancora, pensiamo a Gaia come il pianeta su cui viviamo. In realtà dobbiamo pensare a Gaia come alla sostanza di cui siamo fatti e su quella sostanza poggiamo la nostra consapevolezza, costruendo il nostro cammino di dei immortali. Questo pensiero ci porta a considerare Gaia in maniera diversa. In modo infinitamente più nobile, e infinitamente più nobile diventa l'intento di Rea di portare il proprio figlio ad impossessarsi del tempo. Noi possiamo onorare l'opportunità Gaia che noi siamo, facendola diventare attraverso le nostre azioni che fosse i beati, sede sicura per sempre. Questo ci riporta un po' Gaia, a considerare Gaia come il discorso dell'assoluto. Infatti per il paganesimo politeista l'assoluto è la base di tutto l'esistente. Allora anche Franco dice l'assoluto è il tutto, siamo d'accordo. Il problema è che noi a questo assoluto, cioè alla base di tutto l'esistente, non diamo né intelligenza, non diamo né progetto, non diamo né volontà, non diamo coscienza, non diamo scopo, perché tutto ciò che è la base dell'esistente non riconosce se stesso diverso da qualcos'altro. Però riconosciamo all'interno di Gaia la necessità, cioè riconosciamo l'esistenza di un movimento all'interno dell'energia vitale. Il movimento all'interno dell'energia vitale è quello che forma i gorghi, i vortici, che il veggente può individuare, e i gorghi e i vortici di energia vitale possono diventare coscienza di se stessi, cioè separare se stessi da un diverso di se stesso, sempre formato da Gaia, però circoscritto. Ed ecco allora la Terra, i pianeti, i soli, le galassie hanno in realtà una loro coscienza e una loro consapevolezza che identificano se stessi diverso da ciò che li circonda. Però anche loro hanno necessità di espansione, hanno necessità di trasformazione. E siccome la loro espansione, la loro trasformazione ha tempi, modi e situazioni diverse da quello che noi concepiamo, le nostre concezioni in realtà ci separano dai pianeti, dalla Terra, dal Sole e anche dagli animali. E dopo, noi come esseri umani abbiamo fondato anche la ragione, e allora i pitagorici avevano ragione parlando di numeri, ma quello è un altro discorso ancora. Quello che però per noi è l'assoluto, cioè l'energia vitale che è supporto di tutto l'esistente, non ha intelligenza, non ha scopo, non ha progetto, non ha nulla. Ciò che ha volontà, scopo, progetto e coscienza sono i vari vortici che si costruiscono all'interno dell'energia vitale. Questi sono portatori di intelligenza, scopo, progetto, necessità di espansione e altro. Questi, a loro volta attraverso la loro attività, creano delle condizioni più favorevoli affinché si formino altri vortici. Noi stessi nascendo siamo in realtà un vortice di energia, i batteri dentro di noi sono altrettanti vortici di energia, i virus sono altrettanti microvortici di energia, vortice dentro vortice costruisce sì dei vortici più grandi, però dà l'indipendenza al vortice più piccolo. Il vortice più piccolo agisce in sintonia del vortice più grande, però soltanto costruendo le proprie strategie di esistenza. Per cui l'equilibrio è dato dalla singola coscienza di sé, che di volta in volta si generano all'interno di un insieme con delle specificità e delle necessità attraverso le quali andare a organizzare la propria volontà, le proprie strategie di esistenza. Io non batterò mai le ali e non volerò mai battendo le ali. Se volo prendo un aereo, ma non batterò mai le ali, almeno come fanno gli uccelli. Perché? Perché il mio divenuto, il mio vortice, mi preclude questa organizzazione fisiologica. Pertanto le mie strategie sono relative a ciò che sono. Ed è proprio agendo all'interno di ciò che sono che vanno a costruire la mia eternità. Esattamente come le mie cellule del mio cuore costruiscono vortici e si trasformano in e le loro strategie in quanto cellule del mio cuore. Nessuna cellula del mio cuore penserebbe mai di trasformarsi in una cellula del mio piede, non gli verrebbe mai in mente questo. Le sue strategie di esistenza sono all'interno di questo essere cellule del cuore, perché la loro specificità mantiene i dati per le loro strategie di espansione e per i loro processi di eternità. Questo è tutto, non so se sono stato abbastanza chiaro, però insomma è un discorso che ormai facciamo da quasi 8 anni e secondo me dovrebbe già essere abbastanza chiaro, però chiaramente questo discorso dopo ha tutta una serie di implicazioni, perché chiaramente io a questo punto, se il centro della mia azione è lo sviluppo di me stesso, cioè è lo sviluppo degli enti che esistono, è guardare il futuro, è costruire e fondare il futuro, chiaramente le strategie di esistenza sono diverse da quelle che abbiamo nelle altre religioni, che invece bloccano l'individuo all'interno di una verità. Le strategie di esistenza sono diverse, i modi di affrontare la realtà sono diversi, per cui è chiaro che a un certo punto, dato questo come base di partenza del nostro pensiero, naturalmente il discorso poi pratico, il discorso all'interno della vita quotidiana cambia completamente, cioè perché io ho lo sguardo proiettato al futuro. Perché io non ho una verità che viene fondata nel passato, magari rivelata da un povero demente e alla quale io mi devo sottomettere, ma ho un processo di libertà, cioè un processo attraverso il quale io devo rimuovere gli ostacoli che bloccano il mio sviluppo. E allora ho una strategia di individuazione degli ostacoli che bloccano lo sviluppo ed ho una strategia di rimozione di quegli ostacoli che deve essere tale da penetrare nella mia parte interna del cervello, nelle mie emozioni, nella mia struttura psichica. Chiaramente tutto viene a cambiare dato come noi pensiamo l'inizio e come noi ipotizziamo la fine. Dopodiché, torno a ripetere, io ho avuto la fortuna di avere queste visioni, cioè di avere questa alterazione di percezione che mi ha portato a modificare le mie emozioni proprio all'interno di questa alterazione di percezione, per cui per me è abbastanza facile vedere tutto questo, percepire tutto questo e trasmetterlo, perché dopo diventa discorso logico, diventa discorso filosofico, diventa un discorso sociale, diventa altre cose, però alla base di questo c'è la modificazione della mia struttura emozionale che è avvenuta attraverso le visioni e attraverso naturalmente anche la pratica di vita, cioè la mia particolare pratica di vita, cioè questo ha modificato quello che è stata la mia struttura attraverso la quale guardavo il mondo, per cui adesso mi viene facile, però io riesco a capire le persone che hanno delle fatiche enormi per riuscire a comprendere questo, perché si trovano a vivere quelle persone senza nessun punto d'appoggio, cioè improvvisamente una persona che credeva in un Dio, credeva in una Madonna, credeva nella figa della Madonna che doveva per forza essere vergine, non si capisce mai bene perché, che aveva dei dogmi, che aveva dei punti di riferimento, che aveva delle verità che non si dovevano mettere in discussione, si trova senza niente, che è peggio che essere nudi, a dover affrontare la vita consapevoli che non hai più niente, ed è come se ti fossi disarmato di tutti gli strumenti che il condizionamento educazionale, che è vero che condiziona le tue sensazioni, il tuo modo di vivere, però ti fornisce anche gli strumenti per difenderti, no? Perché c'è Dio, perché c'è il castigo, perché c'è l'inferno, perché c'è la reincarnazione che può andare bene o può andare male, perché c'è questo, a un certo punto non hai più nessun punto d'appoggio e non hai ancora gettato le basi per afferrare quegli strumenti che ti portano invece a costruire la vita in maniera diversa. E questo è un momento effettivamente di sbandamento psichico-emozionale che è ferocissimo nei confronti delle persone. Pertanto so benissimo cosa significa portare questo alle persone, ma torno a ripetere, è un discorso che facciamo fin dall'inizio di queste trasmissioni, e noi non vogliamo convertire nessuno a questa idea, non vogliamo cambiare le idee delle persone, vogliamo soltanto lanciare un'ancora affinché quelle persone che hanno le sensazioni di percezione che il mondo è un insieme di esseri viventi, un insieme di esseri che costruiscono se stesso, per cui un mondo sacro, e un mondo sacro significa enti che costruiscono loro stessi e che in loro stessi vediamo noi stessi, le nostre strategie, gli stessi dei che si muovono dentro di noi. Vogliamo che queste persone abbiano un punto di riferimento per cominciare ad armare la loro sensibilità, e questa è l'azione che stiamo facendo noi. Che dopo noi abbiamo ragione, non ci piove sopra, insomma, noi abbiamo ragione in senso assoluto, no? Non è che abbiamo un minimo di torto, perché abbiamo ragione in senso assoluto? Perché non pieghiamo nessuna persona a una verità rivelata, cioè non diciamo a una persona tu devi pregare o devi sottometterti o devi piegare te stessa. Noi diciamo a una persona devi liberare quello che ti costringe, quello che ti blocca, quello che ti toglie il respiro, devi togliertelo di torno, per cui devi cominciare a respirare a pieni polmoni e ad affrontare la vita. E non lo diciamo a persone che sono deboli o che hanno problemi, ma lo diciamo proprio alle persone che apparentemente non hanno problemi perché, torno ancora a ripetere e mi ripeto ancora, si impara a nuotare quando si è in sicurezza, cioè si impara a nuotare quando si va in piscina, quando ci si allena, quando si affronta con tranquillità le cose. Perché quando i problemi ci affogano, cioè quando arriviamo ai problemi, siamo immersi nei problemi come in un pantano, là è meglio non aprire neanche bocca. Cioè è inutile affrontare che l'individuo affronti quella situazione, doveva pensarci prima. Cioè è prima, quando si sta bene, che si devono incominciare a preparare se stessi per affrontare. Quando si è immersi nella merda, là bisogna soltanto chiudere la bocca e sperare che le cose in qualche modo si svolgano al meglio e la situazione non sia disastrosa. Se si è forniti precedentemente di strumenti, di cognizioni, di modalità per affrontare quelle contraddizioni, beh, allora le si sfruttano, ma se prima non lo si è fatto, non lo si fa in quel momento. Infatti tutte le persone che sono rivolte a me con problemi, li ho sempre mandati, non dico a quel paese, ma ho detto sempre di rivolgersi a quello che sono gli organi istituzionali, perché non è possibile che una persona si svegli quando è nella merda fino al collo. Non è assolutamente possibile questo. È bene che le persone abbiano una sensibilità e cominciano ad attrezzarsi prima. Dopo è troppo tardi. E dopo si fa quello che si può. L'arte della stregoneria, diceva Don Juan, maestro di Castaneda, non ferma la pallottola che mi sta colpendo, che mi sta venendo addosso. L'arte della stregoneria è l'arte che mi porta a non essere davanti a quella pallottola quando uno decide di sparare. Quando la pallottola mi viene addosso, me la prendo, punto e basta. Quando il problema mi viene addosso, me lo prendo, punto e basta. Quando sono licenziato, me lo mangio e cercherò qualcos'altro. Cioè, dopo bisogna risolvere il problema. Non c'è niente da fare. Quando invece i problemi non ci sono, ci si può attrezzare, costruirsi, organizzare la propria cultura, la propria conoscenza, organizzare la propria struttura emozionale, la propria capacità di percepire il mondo, in modo di affrontare continuamente i piccoli problemi che sono nella quotidianità. Quando noi impariamo a affrontare di petto i piccoli problemi che sono nella quotidianità, ci accorgiamo di essere in grado anche di superare dei problemi più grossi. E così, più sfide noi affrontiamo e più noi ci rafforziamo per sfide ancora più grosse. Chiaramente non dobbiamo travolgere il mondo, non è questo il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è rimuovere gli ostacoli che impediscono la nostra espansione soggettiva. Ma per farlo dobbiamo affrontare il mondo oggettivo e lo dobbiamo affrontare con consapevolezza, cioè dicendo io sono, io esisto, io progetto la vita, è inutile che mi attacchi a qualche maniglia, come dice Franco. Bene, per ora il discorso questo è tutto. Dopo vedremo con qualche telefonata. Agganciarmi con un articolo di giornale, no? A questo discorso che è tratto dal Corriere della Sera del 18 agosto 2003. L'articolo dice: uno studio americano afferma che le emozioni influenzano il sistema immunitario. Ogni cosa c'è rimedio, salvo che la morte è il guasto di una pietra preziosa. È la volpe che lo dice al lupo, riferendo i consigli dei saggi dell'Oriente delle Mille e Una Notte. Che prendere le cose con filosofia serva a vivere meglio è abbastanza scontato, ma nessuno lo aveva mai dimostrato in modo convincente. Ci sono riusciti in questi giorni i ricercatori di Pittsburgh. Uno studio appena pubblicato su Psychosomatic Medicine fa vedere che gli ottimisti e chi non si fa troppi problemi di fronte alle difficoltà piccole e grandi della vita resiste alle malattie virali e si ammala di meno. In una parola, resiste meglio ai virus. Bene, questo l'articolista dice le solite cose di sempre, ma in realtà se un soggetto, se un individuo affronta la vita con determinazione, con passione e con piacere di affrontare la vita, tutto il suo corpo riproduce questo, cioè tutto il suo corpo viene rivitalizzato. Chiaramente rispetto a una persona invece che è pessimista, che è abbattuta, tutto il corpo si ammala. Però in realtà noi abbiamo anche il contrario. Tanto più lentamente scorre l'energia vitale dentro ad un corpo, e tanto più questo individuo avrà problemi, sia dal punto di vista mentale, sia religiosi, sia etici, sia morali, e tanto più facilmente si ammalerà. Tanto più una persona affronta la vita con passione, ha l'energia vitale che scorre, e tanto più affronterà la vita con passione. Le due cose sono in relazione dialettica fra di loro. Noi però dov'è che possiamo agire? Potremmo, quando parliamo del crogiolo dello stregone facciamo scorrere l'energia, ma questa è una tecnica. Però per far scorrere l'energia noi dobbiamo vivere per sfida, dobbiamo vivere con passione, dobbiamo vivere con dedizione, dobbiamo vivere con scopo, con intento, con progetto, piccoli o grandi che siano. Si progetta anche nelle cose piccole, non è che si progetti in chissà quale progetto. Ebbene, questo mette in moto la nostra energia, questo rivitalizza e sistema il corpo. Chiaramente facendo, per esempio, praticando il crogiolo dello stregone, ascoltando le correnti vegetative, si ha una rivitalizzazione anche ascoltando le correnti vegetative. Però alla fin fine non è che si ascolta le correnti vegetative per rivitalizzare il corpo, si ascoltano le correnti vegetative per affrontare meglio le sfide della vita. Per cui alla fin fine chi vi fa star bene, chi vi fa affrontare meglio le situazioni virali, gli attacchi di virus, di batteri o delle malattie, non è altro che il modo con cui viene affrontata la vita. In realtà il monoteismo, il cristianesimo, è una questione di malattia. Cioè le persone che sono cristiane in realtà sono persone malate, la loro energia è bloccata. Essi confidano in un agente esterno, in un ente esterno, non traggono nulla da se stesse e bloccano quelli che sono i propri flussi energetici. Il primo attacco di virus praticamente sono distrutte. Questo non significa che un virus da polmonite non vi può ammazzare lo stesso. Il punto è che la banda di resistenza alla polmonite viene allargata. Cioè, se prima resistevo a un attacco di virus medio, adesso posso resistere a un attacco di virus maggiore. Ed è praticamente anche gli elementi di statistica che si hanno quando ci sono delle epidemie, dove una percentuale di persone resiste agli attacchi epidemici e un'altra percentuale di persone invece viene annientata subito. È una questione proprio psichica, psicologica, emozionale dell'individuo, ed è il modo con cui l'individuo va a affrontare la vita. Chi rinuncia alla vita confidando nel Dio padrone non fa altro che distruggere se stesso, ed è una questione di malattia. Allora, vediamo un attimino cosa ci dà la stampa in questo periodo. Io ho saltato una trasmissione, Francesco oggi non ha potuto venire. Abbiamo la Repubblica del 28 agosto 2003, Alabama, via le tavole dei 10 comandamenti, Montgomery. Fra gli inni evangelici che imploravano il perdono celeste e gli applausi dei laici, è stato rimosso ieri il monumento ai 10 comandamenti innalzato da un giudice fondamentalista davanti al Palazzo di Giustizia di Montgomery in Alabama. Il blocco di granito di 2,5 tonnellate è stato asportato da una squadra di traslocatori. Si chiude così una disputa che da 2 anni opponeva i fedeli più conservatori del sud religioso ai fautori della separazione tra religione e Stato. In realtà i 10 comandamenti sono una grandissima porcata, no, sono veramente una vigliaccata infame. E il problema dei 10 comandamenti, la cosa più, cioè, al di là poi sono superficiali, non dicono assolutamente niente, sono aberranti sotto molti aspetti, ma al di là di questo è che non si applicano al Dio padrone. Cioè, la legge, il Dio padrone, la impone praticamente ai servi, agli schiavi, agli adoratori del Dio padrone. Il Dio padrone dice alle persone: voi siete le mie bestie e per continuare a essere le mie bestie dovete comportarvi in questo modo. E che è una cosa assolutamente aberrante, che non ha niente a che vedere con quella che era la società giuridica del tempo. Nella società giuridica del tempo, per esempio, si fanno avvicinare i 10 comandamenti a quelli che sono il codice di Hammurabi. Ma il codice di Hammurabi non era fatto per imporlo ai cittadini. Il codice di Hammurabi erano leggi che venivano imposte al sovrano. Cioè, praticamente le leggi del codice di Hammurabi erano delle limitazioni della discrezionalità del sovrano. Cioè, il sovrano, anziché essere un sovrano assoluto, si rimetteva a quelle leggi, brutte o cattive, vecchie che fossero, praticamente il governo, lo Stato, limitava la sua capacità discrezionale sulle persone. È chiaro questo? Nei 10 comandamenti è l'imposizione del Dio padrone alle bestie che devono stare sottomesse. Per cui il Dio padrone che ammazza tutti, cioè che fa strage dell'intera umanità, dice agli uomini: voi non dovete uccidere, è solo da sputargli il muso e basta. Tanto per sé. E giustamente va rimossa sta roba, perché era effettivamente un'aberrazione, ma i cristiani non hanno mai capito in realtà neanche le proprie leggi. Da il Gazzettino del 26 agosto 2003, Stati Uniti. Esorcismo, muore bimbo autistico. Un bimbo di 8 anni è morto durante un rito esorcistico messo in atto per farlo guarire dallo spirito maligno che lo possedeva. Da una setta del Milwaukee, negli Stati Uniti, il bimbo è stato avvolto in lenzuolo, trattenuto per le braccia e per i piedi, mentre i membri del Fight Temple Church of Apostolic Fight, quando alcuni dei presenti, tra cui la madre, si sono accorti che aveva smesso di respirare, la polizia ha avviato un'inchiesta. Ora, dove sta gente ha tirato fuori che delle persone possono essere indemoniate? Cioè, da quando in qua una persona può essere posseduta da uno spirito? Cioè, soltanto quell'imbecille del Dio padrone dei Vangeli va a sparare una puttanata del genere. E per queste puttanate che ha sparato nei Vangeli, queste cazzate immani che ha sparato, la gente sta ancora pagando. Perché tanta gente ci crede a questo, il fatto che ci sia uno spirito, un demone che può prendere un altro. Questo è un ragazzino autistico. Ragazzini autistici, come molte di quelle che sono le malattie psichiche, in realtà andrebbero affrontati non come delle menomazioni. So benissimo che la società nella quale viviamo considera queste situazioni delle menomazioni, però a volte queste menomazioni hanno i loro lati positivi, cioè hanno dei vantaggi che le persone normali non sono in grado di sfruttare. Faccio un esempio abbastanza significativo per le persone down, per esempio. Le persone down possono tranquillamente viversi una vita normale se vengono stimolate, cioè hanno bisogno di una quantità enorme di stimoli e di fenomeni con cui organizzare la propria massa cerebrale, cioè il proprio reticolato sinapsico. Però sono persone normalissime. Il problema è che noi abbiamo un sistema sociale che non è in grado di integrare queste persone perché non abbiamo degli adulti capaci di comprendere e di sfruttare questo. Fino a pochi anni fa, 10, 15 anni fa, 20 anni fa, le persone down venivano tenute nascoste, chiuse, che nessuno vedesse, che nessuno sapesse. praticamente delle persone che avevano un bisogno estremo di grandi dati, di grandi fenomeni, di grande impegno per trasformare se stesse, venivano rinchiuse e non gli si forniva nessun stimolo. Veramente è una cosa bella, cioè solo un cattolico, un monoteista pensa delle stronzate di questo genere. Quando una persona è in stato di coma, una volta la si chiudeva nel silenzio, nella penombra della stanza, si aspettava in silenzio. Adesso una persona è in coma, si cerca di fare il più casino possibile e si cerca di risvegliare quelli che sono i ricordi. Perché questo? Perché proprio la quantità di fenomeni, la quantità di stimoli che gli si fornisce alla persona, la induce a costruire un reticolato sinapsico, delle soluzioni diverse, anche se ha delle lesioni cerebrali, il cervello cerca altre vie attraverso le quali comunicare, magari non sarà più come prima, però cerca di uscirne fuori, cioè il cervello si ristruttura in realtà, però per farlo ha bisogno di stimolazione. Se le persone vengono rinchiuse al buio, nel silenzio più assoluto, non ha stimolazione, per cui può darsi che qualcuno riesca anche a venirne fuori, però non con quell'aiuto che può dare la stimolazione. E questo per tantissime altre cose. Tutto ciò che esiste, esiste per adattamento soggettivo alle variabili oggettive. Ma le variabili oggettive, se noi vogliamo ottenere un adattamento di qualcuno, le variabili devono esserci. Cioè, le variabili sono stimoli, sono situazioni, sono condizioni alle quali le persone, alle quali gli oggetti si adattano. Non sono creati da un Dio pazzo, cretino, imbecille, che va a dire tu sarai down, tu sarai autistico, tu sarai uno che va a sbattere con la macchina e avrà un danno cerebrale. Non esiste sta puttanata immane che si è messa in testa i cattolici. Tutto avviene per adattamento soggettivo alle variabili oggettive. Quando abbiamo delle situazioni che purtroppo noi pensiamo che ci sia un modello umano ideale, proprio ad immagine e somiglianza di Dio padrone, in realtà ci siamo tutti diversi uno dall'altro e uno dall'altro abbiamo adattamenti diversi, è necessario proprio agire sulle situazioni, agire sulle stimolazioni, proprio per portare le persone a trasformarsi, cioè per portare le persone ad arricchire se stesse. Purtroppo questo concetto, il concetto che l'individuo si costruisce in base alle condizioni che incontra, sì, bello da dire, ma non entra nelle emozioni, non entra nelle strategie delle persone, cioè le persone non vengono travolte da questo concetto e non capiscono che cazzo in realtà significhi. Sembra quasi che sia una roba che viene recitata e non capiscono che invece è la chiave proprio della trasformazione soggettiva. Bisognerà entrare nel paganesimo per riuscire a capire questo, non c'è niente da fare. Comunque sta di fatto che nell'agosto di quest'anno un bambino è stato ammazzato perché alcuni deficienti che si sono letti la Bibbia, che si sono letti i Vangeli, sono messi a fare l'esorcismo perché sicuramente il bambino autistico sicuramente aveva dentro un demone. Si può essere più deficienti e mentecati di questo? È soltanto per questione dei Vangeli. Vabbè, gli incappucciati che si flagellano ve lo risparmio, ve lo risparmio per pietà per quelli che si flagellano. A proposito, c'è una notizia, credo di ieri o dell'altro ieri, a Viterbo il grande cero, la grande colonna con le fiammelle portate in giro. Vi ricordo che tutte quelle che sono in giro, le corse dei ceri, le corse dei campanili, dei pali, eccetera, in realtà riprendono da antiche tradizioni pagane dove i ceri, i pali, la torre, cioè, non erano altro che degli enormi cazzi. Ricordatevelo questo. Nel paganesimo antico, nelle religioni antiche, non c'era il controllo delle persone attraverso la loro sessualità. Per cui quelle che erano le immagini che oggi chiamiamo pornografiche erano estremamente comuni e si usavano proprio in manifestazioni, in grandissime manifestazioni, e tutti questi erano cazzi. Queste processioni con i cazzi erano talmente famose che il cristianesimo non fu in grado di estirparle direttamente e le fece diventare manifestazione coi ceri per la Madonna, le fece i pali, le torri, eccetera. però in realtà prende avvio da questo, è come il cornetto, no? Cioè il cornetto che hanno i napoletani per gli scongiuri. Beh, quel cornetto deriva da un cazzetto che usavano gli antichi romani della campagna proprio per fare scongiuri, come adesso ci tocchiamo le palle, insomma, per dire quello portaiella. Parleremo di superstizione questa sera, volevo iniziare già oggi, ma farò fatica a iniziare visto quello che ho. Pertanto, ricordatevi tutto questo, fa anche un po' ridere. Cioè, non faceva ridere quando si trattava di manifestazioni della sessualità delle persone, fa ridere adesso dove, vabbè, insomma, non solo si è perso questo, ma si usa addirittura quello che una volta era il piacere per sottomettere le persone, insomma. Oggi come oggi, il cattolicesimo, oggi come oggi, da 1600 anni il cattolicesimo controlla le persone anche attraverso l'uso della sessualità, cioè col controllo militare della sessualità. Vedete un po' gli anatemi di quell'idiota di Wojtyla contro il matrimonio. Dei diversi, contro la sessualità diversa, contro qualunque cosa possibile e immaginabile, pur di salvaguardare la distruzione dell'uomo e la distruzione della donna attraverso la distruzione della loro sessualità. Addirittura fa una campagna enorme di guerra contro l'aborto per impedire alle persone di scopare tranquillamente. Vabbè, andiamo avanti. Allora, passiamo invece a una notizia forse centrale di quello che è stato l'ultimo periodo. Ed è ucciso in carcere ex prete pedofilo. Ah, c'è un. Vabbè, prima di cominciare questa notizia c'è un'altra notizia anche andata oggi, che è stato giustiziato quel prete che aveva ammazzato un medico abortista e una sua assistente, insomma. Siccome i cattolici non sono in grado di, i cattolici, questo era un protestante comunque, ma non è che cambia molto, non sono in grado di dimostrare alle persone quanto sia importante la loro sessualità, hanno distrutto tutta l'America Latina e tutta l'Africa, allora si sono messo questo, cioè, addirittura ha messo a sparare al medico abortista ed è stato giustiziato con una puntura. A me non piace la condanna a morte, ma non mi piace neanche chi ammazza. Allora, vediamo un attimino, ucciso in carcere ex prete pedofilo. Qui, quando venne fuori questa notizia, non sapevo esattamente cosa pensare della notizia. Sinceramente, la persona aveva 67 anni, questo prete, e si muoveva molto, molto male. Il fatto che sia stato ammazzato, beh, sembrerebbe, viene fatta passare un po' come la notizia che siccome in carcere i carcerati odiano i pedofili, un altro carcerato ha deciso di ammazzarlo. In realtà le cose non stanno esattamente così. È vero che i carcerati comuni odiano i pedofili in maniera pesantissima. Ma odiano non tanto, non solo il pedofilo in sé, odiano tutti quelli che fanno violenza gratuita alle persone indifese. Cioè c'è questa specie di codice per cui praticamente tu puoi andare a rapinare una banca, puoi sparare a chi vuoi, puoi fare tantissime cose, però la persona indifesa non gli devi fare violenza, tanto più un bambino, insomma, che è indifeso, tanto più una donna, insomma, che è indifesa. Cioè c'è questo tipo di reato che è rimasto nell'etica ed è rimasto nell'etica delle persone ed è un comportamento che è antichissimo. Tant'è che io ho ritrovato una cosa del genere su Amen en Opé. Amen en Opé, praticamente sono stati trovati questi di Amen en Opé, scusate perché è un nome dell'antico Egitto, dei proverbi che risalgono a circa 1300 anni avanti Cristo. Il proverbio numero 1 di Amen en Opé dice: guardati dal derubare gli afflitti, dall'opprimere i deboli, non sollevare la mano contro un vecchio che si avvicina, così come non oseresti rivolgere la parola ai grandi. Cioè, se tu non sei in grado, di affrontare i grandi, cioè di affrontare le persone cosiddette potenti, perché ti devi far forte rispetto a un vecchio che non è in grado di difendersi? Cioè, se hai rispetto, timore rispetto a una persona che è potente, è giusto che tu abbia lo stesso rispetto e lo stesso timore rispetto a una persona indifesa. E questo proverbio, un giorno o l'altro ve li farò anche tutti questi proverbi perché sono importantissimi secondo me. Ci sono delle tracce anche nella Bibbia e sono legate un po' ai proverbi di Salomone, che però hanno un altro senso e sono molto recenti, cioè quelli di Salomone sono molto più recenti che non questi dell'Egitto. E in realtà si pensa che praticamente siano quelli della Bibbia siano stati rubacchiati un po' da quello che è stata l'etica morale dell'antico Egitto. Un giorno o l'altro ve li farò. Comunque è rimasto questo atteggiamento è inutile che fai il figlio di puttana rispetto alle persone che non si possono difendere, è rimasta nella gente. E nella gente si trasferisce ancora di più all'interno della galera perché nella galera, fino a pochissimo tempo fa, fino a molto tempo fa, i secondini massacravano quelli che erano incarcerati. Qualcuno racconta ancora che negli anni 50-60, ancora nelle carceri di Milano, c'erano le fruste di vario diametro con cui colpire i detenuti, con cui le guardie carcerarie colpivano i detenuti. Per cui chiaramente il detenuto è una persona indifesa rispetto alla guardia carceraria. Era oggi un po' meno, diciamo così, cioè le cose sono molto cambiate negli ultimi 20 anni. Però, comunque, in ogni caso, il detenuto è disarmato rispetto all'istituzione carceraria e sente questo peso. E proprio perché sente questo peso è particolarmente sensibile, contro quei detenuti, diciamo così, che si sono macchiati di questo tipo di infamia, cioè praticamente li identifica con la guardia carceraria che picchia il detenuto, cioè l'indifeso. E per questo ne ha un odio abbastanza viscerale. Però il prete ammazzato per vendetta nel carcere di Boston è un altro caso. In realtà il prete era in isolamento e qualcuno ha consentito a qualcun altro che aveva manifestato delle intenzioni di ammazzarlo, di avvicinarlo e di strozzarlo con tutta tranquillità. Questo sta a significare una sola cosetta, che stavano girando soldi e che quello che ha ammazzato sto prete ha avuto delle promesse, ha avuto qualcosa. Perché dico questo? Perché nel cristianesimo, fra cristiani, c'è un sistema con cui garantirsi l'omertà sia dei superiori, fra i cattolici nei vertici, sia fra i pari grado, cioè con gli altri preti. Il sistema per garantirsi l'immunità consiste nel conoscere, nel sapere cosa fa l'altro prete, cosa ha fatto il vescovo, cosa ha fatto il vescovo della diocesi accanto, cosa ha fatto il cardinale, e si gioca ai ricatti. Questo gioco dei ricatti è un gioco che è andato a valanga negli Stati Uniti, portando 1200 preti alla sbarra, parecchi cardinali e vescovi sull'orlo della cacciata, tant'è che si parla di numerosi casi di AIDS fra i preti americani. Ebbene, sto prete, che è stato praticamente l'inizio, diciamo così, di quello che è stata poi la situazione a Boston che si è verificata, per me personalmente, io ritengo che abbiano voluto metterlo a tacere, anche ad ammonimento. Pertanto, per me non è stata una vendetta carceraria, assolutamente. Comunque, siccome io non ho le prove di questo, però sui giornali ci sono le illazioni di questo, io propendo per questa tesi e non propendo per poco. Qua non si tratta di pochi soldi che girano, qui si tratta di tutta la capacità del cattolicesimo di aver presa sugli Stati Uniti, aver presa sugli Stati Uniti significa aver presa a livello mondiale. Qui, per colpa di questo personaggio, si sta mettendo in discussione quello che è il potere del cattolicesimo sugli Stati Uniti, che è la potenza principale del mondo. Fate un po' voi, a Boston non c'è più un genitore che lascia il figlio da solo con un prete, le sovvenzioni sono letteralmente crollate, la Chiesa per pagare l'attività pederastica, pedofila dei suoi preti deve impegnarsi le proprietà, pertanto se si impegna le proprietà non avrà più la capacità di finanziare la propria struttura di controllo. E per uno che si è fatto un 130 ragazzini, la Chiesa Cattolica rischia di perdere una posizione di predominanza nel mondo. Provateci un po' a pensare, fateci due pensierini e poi vedete se non si può finanziare uno per farlo fuori una volta per tutte. E tentare con questo di mettere a tacere la cosa, o quasi, e magari di ammonire qualche altro prete a stare zitto, come ordinava Giovanni XXIII, il cosiddetto Papa Buono. Ecco, questa è la mia opinione. Naturalmente abbiamo varie porcate che girano, dal 1 agosto il matrimonio è sacro. Però un'altra notizia ha tratto un po' la mia attenzione prima di dare il via alle telefonate, se ci riesco oggi, ed è tratta dal Gazzettino del 27 agosto del 2003 e dice: una brutta storia, infilzati con un forcone da una donna davanti agli occhi esterrefatti di alcuni bambini, due gattini uccisi giallo in paese, denuncia la procura da parte dell'ENPA e Camisano in Vicenza si trincera nella reticenza. Ora, io non entro neanche nel merito dell'articolo, cioè più di tanto non è che mi interessa, cioè mi interessa notare solo questo aspetto. Una persona ha deciso di ammazzare due gattini, li ha infilati con un forcone davanti a dei bambini. Se l'avesse fatto di notte e il giorno dopo avrebbero trovato i gattini morti, qualcuno avrebbe gridato al rito satanista. Provateci un po' a pensare. Mi hanno raccontato una storia che non so quanto sia vera, però è molto divertente, e si tratta di ritrovamenti sul Monte Cinto, vicino nei Colli Euganei, di ossa di animali. Ebbene, qualcuno aveva messo in giro la voce che si trattava di riti satanisti che avvenivano sul Monte Cinto. E dai una volta, dai due volte, dai tre volte, sembra che gli abitanti siano andati un po' fuori di testa e fossero anche abbastanza incazzati. Torno a ripetere, io spero di riprodurre la storia come mi è stata raccontata in maniera corretta, più che altro per il monte, il nome del monte, che non la storia in se stessa. E sembra che questi abitanti qua incazzati abbiano deciso di farci un po' la posta a sta strana situazione. Finché effettivamente una notte hanno visto un fuoco e si sono accorti che c'era della gente. E allora, incazzati per sti riti satanisti, sono andati a prendersi questa gente e è finita anche a botte. Sembra che ci siano anche delle denunce, adesso io non lo so più che altro, però insomma sono finite anche a botte. E alla fine si è scoperto che questi erano semplicemente delle persone che si passavano la serata molto tarda facendosi delle bracciole su un fuoco, e qualcuno aveva sfruttato questa cosa parlando di riti satanisti. Fate un po' voi. A me quando me l'hanno raccontata mi ha fatto abbastanza ridere, però non lo sapevo in questi termini, sapevo della storia, i nostri colli non sono dei satanisti, proprio perché quella volta fummo chiamati in causa sia io che Marco Dimitri, perché stava montando un po' questo allarme satanista un po' in giro nel Padovano, poi il giornalista del Mattino di Padova un po' sforato, era un po' disperato e ci telefonò, insomma, cioè mi telefonò a me e poi lo mise in contatto con Dimitri. E sembra che la storia praticamente sia stata tutta questa, insomma, alla fine. Va bene. Cosa abbiamo ancora? Ma abbiamo il baco da seta, scoperto il segreto del filo di seta. Beh, tanto non interessa niente a nessuno, no? Il matrimonio è sacro, no alle coppie gay. Questo lo dice naturalmente Wojtyla. È un vecchio discorso che ho già fatto qui per radio, che Wojtyla sta usando le coppie gay per i suoi sporchi comodi, insomma, per coprire lo stupro dei bambini. Bene. Do il numero di telefono 049 700 7838. Nella trasmissione di questa sera parlerò della superstizione. Continuo il discorso. Un'altra cosetta, vi ricordo, il 20 settembre al Bosco Sacro di Jesolo teniamo il rito dell'equinozio d'autunno. Mi raccomando, tenetevi in contatto per il rito. Pronto? Sì?
Buongiorno Ciccardo, dunque Emilio dice che i preti mi accusano di spiritismo e vuoi prima parlare di chi di pazzia che occupa in America. Prima io ne occupo uno per chi vuole salvarsi dagli omosessuali nostri qua che ingrassizza col plagiarne la nostra società e ora gli va a cercare di imbriagare gli americani. Dopo perché gli abordisti che ha fatto abolire tutte le donne indiane per chi voleva sterilizzare il mondo, era il passo come un santo, allora gli ha fatto il martire per chi voleva salvarsi il culo. Questa è la storia. Aspetta che dica perché dire che sono spiritista. Dico, ho avuto qua contatto con un fiore che va a dirmi sì, che gli ha fatto la tenda sul campo, davanti a casa, e gli ho detto, infatti, gli ho detto che perpetue, gli ho detto che disturba i condomini che la sentono meglio. Mi guido che iniziava il pensiero che l'economia era in campagna di campagna. Allora gli ha messo fuori la ciacqua che fa sedute spese. Allora mi guido che mi devo sempre rispettare tutte le regioni. I pezzi non c'entra per niente quelle regioni. Quando che mi ho cultura greca e non posso essere perché lui i gadon per me vai, perché la sola regione era a dire che mi a suo malato, o non basta via avermi sacramentare 35 anni di dipendenza farmaci, no, io voglio che io abbia fatto sedute spide, gli chiusi perché mi so quello che so suo padre il tono, allora il pigione, allora che altri si coinvolti, allora i signori, perché rispetto, lui no. Non può mancare a me, non può a non mancare a me rispetto. Lui viene là, gli fa maggioranza, perché i preti fa maggioranza anche nei sassi, no? Fa maggioranza e i tratta gli altri, da delinquenti, perché non mi metta la delinquenti abbastanza. Sì, mi rompo le balle, non so che delinquenti, che preti ha, rimane lì l'estra vero, e rimette lì, siccome gli ha messo i tuoi impignati, la reina che ha occupato, lì la stessa massa che ha lui. Ma che siamo? Ma qua c'entra il prete qua la regione? Qua c'entra? Perché mi rispetto la regione? Allora io mi fai insulto come se fosse una seta.
Ok, sano.
Vedi lui la seta, i bambini, io cosi lui, quasi i gatti, quasi la
Va
lui.
bene,
Come
sano.
se va?
Grazie.
Ciao.
Ciao, ciao.
E anche Alessandro ha detto quello che pensava. Pronto? Pronto?
Pronto?
Sì?
Mi chiamo Marina.
Dimmi.
Senti. Niente, volevo capire una cosa, cosa vuol dire bosco sacro?
Sì, te lo dico per radio.
Te lo dico per radio.
No, un'altra cosa volevo capire. Hai le visioni come i tre pastorelli? Vedi la Madonna? Cos'è che vedi?
No,
Non ho
non vedo
capito neanche
niente.
questo.
Questo
Perché dovremmo credere a te?
Non
Le
devi credere a me. Non devi credere a me.
No.
No, assolutamente.
No, infatti io non credo neanche nei
Benissimo.
preti,
Ok,
non è
perfetta.
che credo. Un'altra cosa, se permetti, i 10 comandamenti, indipendentemente da chi li ha scritti, se è vero o no, non me ne frega proprio niente, ma se uno segue quei 10 comandamenti lì, saremo tutti quanti stranieri.
No, no, no.
Indipendentemente da Dio.
Sono di un'aberrazione. No, no.
Ma qua, quando si dice
a me sono di una... Ma sì, ma non lo dice a se stesso, capisci?
Ma me lo dico a me, che...
Ah, allora, non lo dice a se stesso. Se tu non riesci a capire questo, non hai capito niente allora. Perché quando dico di non, quando dice di non ammazzare, e lui si permette di ammazzare, significa che Wojtyla ha ammazzato. Significa che il prete può ammazzare, ed è fuori dalla legge. Non è all'interno della legge. Wojtyla è responsabile di genocidio di milioni e milioni di persone per la legge. Ed è al di fuori della legge proprio in virtù del fatto che lui rappresenta Dio in terra. Se tu non riesci a comprendere questo, io non so che cazzo farci, ragazza mia. Lo so che tu stai vedendo tutto il mondo in ginocchio davanti al Dio padrone. Lo so che magari tu stai proiettando sul Dio padrone un affratto di giustizia. Ma quel Dio padrone su cui stai proiettando un affratto di giustizia è quello che ha macellato l'intera umanità col diluvio universale. E tu stai dicendo che uno che ha macellato tutta l'umanità col diluvio universale, anziché sputargli in faccia, tu gli va bene quello che lui ti dice. Ma stiamo scherzando? Cioè, veramente questo è un comportamento non solo scorretto, ma squallido. Bosco sacro significa che noi siamo esseri della natura, siamo venuti fuori dalla natura, siamo il prodotto di trasformazioni all'interno della natura. Come l'albero è uguale a me, come il virus è uguale a me, come il verme è uguale a me, come l'aquila è uguale a me, come tutti gli animali hanno dentro di sé gli stessi dei che ho io, e le specie hanno costruito le loro trasformazioni, il loro divenuto, così noi riconosciamo nel mondo l'essere uguale a noi stessi. E quando noi evochiamo gli dei, andiamo in quel posto è considerato sacro perché noi siamo in grado di averne un minimo di controllo, e per noi è un luogo di culto in cui tutti gli dei dell'universo, in cui la natura stessa è rappresentata, chiaramente è rappresentata per quello che può essere rappresentata, non possiamo togliere il mondo alle altre persone. Pronto? Dimmi.
Potete ascoltare qualche minuto?
Dipende.
No,
dipende cosa dici.
Che si ascolterà questo. Guarda, io vi parlo di qualcosa che qui non si parla in Italia, solo qualche giornale lo ha pubblicato.
Sì.
Tu sai che ha successo 30 anni fa quella guerra sporca che hanno fatto i francesi nel Vietnam e in Argelia. Ti ricorda la battaglia,
sì,
di Argelia?
Sì.
Benissimo. Fino lì va bene. Che questi ufficiali francesi insegnarono a torturare e a massacrare all'esercito latinoamericano,
sì,
di Argentina, eccetera, eccetera, perché io sono uno dei tanti che ha dovuto andare via. Non solo quelli, anche gli americani. E l'esercito di questi francesi ha fatto che gli americani avevano fatto fuori qualcosa di 20.000 spariti nel Vietnam. In Argentina ha fatto qualcosa di 30.000. Però fino qui sta bene. Qui c'è un informe completo che lo ha fatto una giornalista che si chiama Maria Monique Robin. In questo momento stanno documentando e sta passando per la televisione francese questo enorme crimine, questo enorme crimine fatto sulla popolazione indifesa, sulla gente di certo livello culturale, sociale, sindacalista, eccetera, eccetera. In Inghilterra e in Francia lo ha fatto anche la BBC di Londra. Voglio dirti questo: quando le domandano a questi generali che stanno portando in prigione in questo momento in Argentina per dare un altro di questi criminali, generale Videla, Pinochet, il generale Conterrera, il generale Lope Aufram, molti in Italia se ascoltano in questo momento la radio non sanno chiene sono, possibilmente di Pinochet sì, perché c'era una relazione con il PC, eccetera, eccetera. Buono, le dicevano che le proiettavano dentro dentro le scuole navali, dentro l'esercito. Entonces dice, normalmente ci accompagnava il direttore di studio, lo leggo in spagnolo, il direttore di studio e il capellano naval. Il capellano naval non era protestante, era cattolico. Chi dava sostegno normalmente a questi sessione di tortura feroce, perché venivano torturati, dopo se ne collocavano cemento e i piedi vivi se lo buttavano via nel mare, chi ne accompagnavano per questo crimine, questa tortura violenta, accompagnava i cappellani militari, che erano estrazione cattolica. Che è successo? Che è successo, scusa? Nostro carissimo, amato, cari fratelli, il Papa Wojtyla II, questo amatissimo, mai ha parlato sui crimini, su quelle 90.000 spariti che erano la fiorinata del pensiero della parte scientifica dell'America Latina.
Ascoltami un attimo.
Erano sempre... Che era? Questo è applauso.
Mi ascolti un attimo?
Sì.
Non è vero quello che dici.
No?
Wojtyla ha parlato e ha protetto il cardinale Laghi, che era il superiore dei cappellani,
protezione del cardinale
Laghi ha
usato anche la Teresa di Calcutta.
Sì, però ascolta, io lo so che ha protetto tutto questo, però voglio dirti che quando arrivarono le madri per semaggio, lui ha girato la testa, non ha voluto sapere niente, perché in quel momento l'informazione se la davano alla CIA attraverso del Vaticano.
Senti, io adesso devo mettere
giù perché solo dirti questo. In questo momento ci sono i film con queste denunce che stanno passando all'Europa. In Italia non si passa assolutamente niente.
Ciao. Venite avanti. Io devo chiudere qui la trasmissione Magistra Guarnieri Paganesimo. L'amico argentino ha perfettamente ragione, tutte queste cose sono venute e noi abbiamo fatto delle trasmissioni proprio per denunciare questo. Io devo scappare via perché chiaramente sono anche in ritardo e Manuela è già arrivata. Io vi ho già parlato sia del cardinale Laghi, sia della Teresa di Calcutta, sia delle porcherie che costoro hanno fatto. Riprenderemo a parlarne, perché questo è il non uccidere dei cristiani, cioè in pratica si sottrae il padrone dalla punizione della morte, cioè lui ha il diritto di ammazzare, come il Dio dei cristiani macella l'umanità, così tutti i cristiani hanno il diritto, si arrogano il diritto di macellare gli altri, e questo è il senso dei 10 comandamenti. Ciao a tutti, vi saluto, vi do appuntamento per le ore 19 e le ore 19 riprendiamo con la Yattura, con la superstizione. Ciao, scusate ancora perché purtroppo devo andare via. Ciao.